sempre torto, ma questa volta non ho torto. A noi che il messale sia a destra, sia a sinistra, avanti, dietro, se ne importa, tanto può. Obbediamo a Santa Madre Chiesa, sia all'isolotto, che sia al continente, non ce ne importa niente. A noi ce ne importa chi ridate quel Dio che abbiamo perduto, quel Dio che ci hanno portato via. Non staremmo qui a parlare di divorzio se l'amore di Dio fosse nei nostri cuori. Non abbiamo bisogno, non abbiamo bisogno. Immaginate si facesse una legge che dice è permesso al padre di odiare i figli. E chi fa questa legge? È un'offesa. Così lo vede il divorzio, è un'offesa alla nostra dignità. Non mi importano le conseguenze. E dire, guarda uomo, tu sei tanto mascalzone che ti permetto di fare un tradimento o di odiare colei al quale hai detto di amare. È un'offesa. Io la sento così, cari amici. Quindi voglio andare in alto con voi. Abbiamo bisogno di Dio, abbiamo bisogno di te, Padre del cielo e della terra. Ci andiamo cercando, anche voi, ci sarà qualcuno in mezzo, me lo auguro, non che sia tale, ma che sia qui, qualcuno che rinnega Dio, qualcuno che lo va a strappare dal cuore dei nostri figli, qualcuno che urla contro Dio, fratello, il tuo urlo indica il vuoto che hai nel cuore, non urleresti se non lo cercassi. Non si combatte colui che non c'è. L'ateismo è la prova che Dio c'è. Una delle prove più grandi, come quella dell'odio e quella dell'amore. Quindi, fratello mio, con l'affetto più profondo, ti scongiuro, fai silenzio nell'anima tua. Raccogliti nel tuo meditare. Lontano dalla cellula, del capocellula, tu sai a non ti far vedere. E nel silenzio del cuore tuo, lascia che pace entri nell'anima, affinché lentamente, riandando i desideri nell'anima tua, possa ritrovare quel Dio che hai rinnegato. Non aver paura, è pieno di bontà e di misericordia. Non c'è peccato dell'uomo così grande che possa vincere la misericordia di Dio, perché lui è infinito. Quindi il primo appello, la prima cosa, riandiamo verso di lui. Quando vediamo queste nuvole misteriose, quella traccia di aereo che ha condensato le particelle ionizzate nell'aria con il vapore, quando guardiamo le brillanti stelle o il muoversi delle nostre mani, il sorriso dei nostri figli e il canto della poesia della natura, Signore, Signore, dove sei? Guardate qua avanti, che cosa stupenda, migliaia di anime e di cuori che insieme risuonano, alle stesse parole, allo stesso accento. Signore, che meraviglia! Vale più questa piazza di Firenze in questo momento che lo splendore di Antares o la grandezza di Betelgeuse, che l'alfa del cigno o beta del centauro. Eccolo qua. Le stelle non parlano, le stelle non sentono, le stelle non amano, gli uomini amano, sentono, pensano, vivono, soffrono, piangono, pregano, gli uomini sono Dio vivente sulla faccia della terra. Ecco la nostra gioia e il nostro entusiasmo. E una seconda cosa. Come ci ha fatto il Signore? In principio il Dio creò l'uomo e non fece maschio e femmina. Attenti a queste parole del Genesi. Non è che dice il Dio creò l'uomo, no. Come è fatto l'uomo? L'uomo è fatto, diremmo, di due parti, maschio e femmina. Ripeto le parole. In principio Dio creò l'uomo e lo fece questo uomo, questa entità, maschio e femmina. E fece l'uomo a sua immagine e somiglianza. Che vuol dire a sua immagine e somiglianza? Vuol dire, nello stile ebraico, perfettamente simile a lui. Noi diciamo tante volte, vero? Perfettamente simile nell'anima, nello spirito, c'è intelligenza, amore. No, c'è qualcosa di più. Non voglio stancarmi perché... Ma vediamo, siamo insieme, no? Quindi tanto non succede niente. E una volta tanto si può parlare con tanta... parlo sempre con tanta libertà. Tante volte la televisione, c'è la telecamera, c'è il cameraman, c'è la commissione parlamentare, E viva la libertà vincolata in tutti i modi. E allora, quanto era bello quando si andava in presa diretta, che vedeva tutte le parolacce, erano tutte buone. Ma adesso non si può più, tutto in indiretta. Allora, torniamo al nostro fatto. Vedete, cos'è che il Signore ha voluto rispecchiare nell'universo? Questo infinito, immenso, infondabile mistero della Trinità. Ma perché il Signore ce l'ha rivelato? Poteva non dirci nulla. Se ce l'ha detto è per farci meditare, no? Raccogliere e incantare nella meraviglia. Padre, Figlio e Divino Spirito, io sono colui che è l'essere, colui che per essenza è esistenza e che non può non essere. Ego eimi o seimi, non lo dico in latino perché il latino è proibito. Allora, io sono l'essere. E nella completezza pienezza del mio essere, io me stesso conosco, e la conoscenza di me, essendo io infinito, genera l'infinito, e genera l'essere, la sapienza di Dio, il verbo di Dio, il perfetto specchio di Dio, il Figlio. Ma ciò che è dona, non fate un gioco di parole. Colui che è Padre, a colui che è Figlio, la totalità dell'essere dona il Divino Spirito. Dio a Dio, Dio dona, e Dio da Dio, Dio riceve. Perché che cos'è il dono totale? È amore. Cos'è l'amore? È il dono totale. Quando una mamma stringe fra le braccia il suo bambino, e voi mamme, ve lo ricordate voi che siete qui? La gioia immensa. Quando portate dalla camera non operatoria, ginecologica, ostetrica, pensate di portarmi il lettino, la prima cosa che dite, fatemela vedere, fatemelo vedere. E viene là o la nonna, o la levatrice, o la suora, e ve lo consegna o ve la consegna fra le braccia. E allora voi dite, figlia mia, e cosa vorreste? Rimetterla dentro al cuore. E il gesto più grande dell'amore è questo, io ti mangio tutto. Il desiderio di divorare ciò che si è prodotto donando noi stessi. E il Figlio è la generazione di noi stessi. E questa generazione vorrebbe riunirsi di nuovo, rimangiarsi di nuovo, ridonarsi di nuovo. L'amore è un morire che la totalità di noi dona e un risorgere che la totalità di noi riceve. È la infinita divinità del mistero finità. Ecco perché noi diciamo che lo Spirito Santo procede dal Padre e dal Figlio. Perché l'amore è questa totalità infinita. Ecco perché noi diciamo che vita e morte, duello conflixere mirando, dus vite mortus, dunc regnate vivus. È il dramma di tutta la storia. È imperniato in questa totalità. E allora, il Dio nel mondo ha chiamato gli atomi, le molecole e i fotoni a dar materia vivente, le cellule, l'acido di ossi ribonucleico, i messaggi duali, la composizione, tutto dicendo terra, universo, luce, cielo, dammi la vita. Prima la terra era aria vuota, come la luna di Anno stronga di Corrad, e Dio alitò sulla terra il soffio della vita. E alla vita, alle piante, agli animali, agli uccelli, ai pesci, preparati, preparati, la terra si è preparata 2 miliardi di anni per avere la vita, 2 miliardi di anni per preparare l'essere più stupendo di tutti i cieli, l'uomo, e Dio prese il fango della terra, cioè raccolse tutto quello che l'universo gli aveva preparato, sotto la sua guida, forse gli angeli, non lui, sotto il suo ordine hanno composto le foglie e le rondini,
ma è lui che ha fatto l'uomo, con le sue mani dirette ha preso la miseria del mondo e ha alitato l'alito del divino spirito che aleggiava sopra le acque. Ed eccolo l'uomo, l'uomo che si completa in due parti, l'uomo e la donna. Non tanto attenti, e non dico un'eresia, l'uomo fu fatto uomo e donna per la procreazione del genere umano. Il Dio, come negli ameba o nella partenogenesi, poteva fare l'uomo che generava l'uomo. Lui è l'onnipotente, non ha bisogno delle leggi di ginecologi o di biologi, ma ha fatto l'uomo uomo e donna affinché la procreazione del genere umano salisse ai vertici dell'amore. La famiglia è fatta per l'amore, non l'amore è fatto per la procreazione del genere umano. Questo è il fondamento. Dice, come Dio amore ha creato la famiglia su immagine e somiglianza per moltiplicare l'amore nel mondo. Lo ripeto, non è che l'amore è stato fatto per la procreazione è stata elevata all'altezza dell'amore, cioè all'altezza di Dio. Questa è la grandezza. Perciò divorzio o non divorzio, il punto è non distruggiamo l'amore, perché l'amore è l'unica cosa che conta, è l'unica cosa che resta. Cosa volete che rimanga nel mondo? Tante volte mi ricordo i nostri esercizi spirituali. C'era un amico mio poco fa che mi ricordava il congresso della Fuji di Siena. Cari giovani, beh, non guardateci i capelli bianchi, ma quel congresso avveniva, ed ero già nato, avveniva nel 1930. Allora c'erano tanti amici, Bargellini, Piazza, Donella, Rotino, vi faccio i nomi, tanta gente, e Monsignor Montini, nostro assistente. Ebbene, ricordo che abbiamo fatto il Palio di Siena, a piedi, si capisce, che tanto eravamo somari, il Palio di Siena può fare anche con i somari, quindi somari autocavalcati. E io ho vinto il Palio di Siena, ho vinto, distaccando tutti nella quarantina di metri. E non mi hanno dato niente, manco riconoscimento. Ebbene, allora, noi altri godevamo di tante cose, cari giovani. Eravamo felici, magari, di una bicicletta per la terza liceo. Che festa, che gioia, io avevo una Pinetti Stucchi, che andava anche in salita quando spingevo, se no andava a piedi. Ebbene, figuratevi, io mi ero comprato, quando ho preso la libera docenza, un macinino, era una Peugeot tipo corsa, tipo 1000 miglia, che noi facevamo anche 50 di miglia, che ogni tanto si perdeva una gomma, una ruota, tutta spaghe, fil de ferro, ma quanto era bello. Poi quando ho trovato che l'elastico funzionava meglio, il fil de ferro si legavano gli sportelli con l'elastico. Oggi a voi giovani, non so poverini, non vi compiango, siete anche di nostri, e ci vuole il cinema Technicolor, panoramico, a molti schermi, e la Porsche, e l'Alfa 1750, quante cose ci vogliono, la ragazza, due ragazze, tre ragazze, 50 ragazzi, giovanotti, tutto quello che volete, e siete saturi di tutto, e non riuscite a trovare gioia, o felicità, perché uno può avere una tavola imbandita, ma se c'è mal di stomaco, non gli serve a nulla, avere tanta roba da mangiare. Ebbene, ebbene, vedete, perché eravamo felici e perché anche voi dovete esserlo, perché dentro al nostro cuore c'era una semplicità, una serenità, non era ingarbugliato di tante idee, di tante complicazioni. Freud era ancora lontano, tutti gli assilli e le angosce economico, sociali, sessuali, eccetera, e che roba era, chi lo sa. Tutto questo che era nato nel mondo e che noi, cari figlioli, amici vi chiamo più che figlioli, fratelli se volete, ragazzi e ragazze, vi abbiamo lasciato un'eredità di confusione paurosa. Quando io sono nato c'era la guerra di Libia, e poi mi ricordo il 4 novembre del 18 ero ragazzo e c'era la guerra. E poi la guerra, la guerra, la guerra, le nostre generazioni sono passate tutte attraverso guerra, agitazioni, disastri. Non abbiamo avuto modo di meditare, di darvi una dottrina, un pensiero,
Avete ragione, giovane. Noi non siamo stati degni di prepararvi forse una completa civiltà. A nome di tutti i papà e le mamme, senza sentimentalismo, diciamo, se volete, comprendeteci, non perdonateci, l'abbiamo fatto apposta, comprendeteci. Ma noi vogliamo darvi un'Italia più bella, un'umanità più sana. Per questo noi lavoriamo. È ridicola la contestazione. Fate la concorazione, se volete, come gli scorpioni, ma non facciamo la contestazione. Cosa contestare? Le cose non vanno, a me che me ne importa che non vanno, vediamo di farle meglio, no? Perché poi se vi si domanda che cosa volete, voi non lo sapete. E se non lo sapete, attenti, non è un'accusa contro di voi. Vuol dire che noi non vi abbiamo dato gli elementi necessari per riempire il vuoto che c'è nell'anima vostra. E allora, un momentino, e andate le mani, poi le battete dopo, le dovete battere, ci vediamo d'accordo. Vi ringrazio. Vedete, la prima cosa che noi vorremmo darvi è proprio questa dell'amore, ma di quell'amore che è tanto grande e tanto brucia, che fa un sacrificio quasi per venire a contatto con le cose della terra. Il satellite, l'aquila, l'intrepido, devono avere dei motori potenti per staccarti dall'orbita lunare, altrimenti ci rimangono intorno. Così deve essere per l'amore il contrario. Cioè, tanto potente è questo amore che quasi incanta a dimenticare la seconda finalità dell'amore. Ma anche quella, essendo santa e bella, sia benedetta nella dolcezza del nome di Dio. Ma se soltanto il problema sessuale e poi l'altro non arriva mai e nell'orbita terrestre non c'è energia per andare nel volo dei cieli, la velocità di fuga. Quindi la prima cosa, giovanotto, la prima cosa, fanciulla, è che la tua bellezza e la tua forza, luce d'amore, intorno a te propaghino. Brigida o la bocca di Sofia Loren, pratica e sbaglio, o Milva o Mina, io me le confondo tutte, anche pazzo e pezzi, bravo, come si chiama, non lo so. Rimano, questo non ha importanza, se può essere il suo volto, fanciulla, tanta delicatezza e gentilezza, e nell'animo tuo tanto fuoco purissimo di amore e di poesia da incantare come un'opera d'arte. Può essere il tuo volto più o meno perfetto o colorato e averci dentro tanta aridità da non richiamare altro che ciò di bestiale nell'uomo. Donna, sei degna del tuo messaggio. Il Dio ti ha dato un messaggio di luce. Se non dico a sproposito, tu, donna, sei il volto dello Spirito Santo che cammina sulla faccia della terra. Perché tu sei il legame che unisce, sei il vincolo che innamora, sei la gioia che dà poesia, sei l'ispirazione che dà l'arte, sei il canto della ricerca del vero. O donna, senza di te il mondo non ha luce, con te il mondo ha la gioia della vita. Sii benedetta, Signore Nata. E nel tuo volto, ricordatelo, è nel tuo volto che il re del cielo ha perduto la festa, perché di te il divino spirito si è innamorato, te ha guardato, te ha ammirato, l'universo ha forgiato sul tuo volto e te ha chiamato bella regina della vostra gente di Firenze. Non c'è popolo al mondo che di Maria non abbia ripetuto il volto come voi l'avete ripetuto. Non c'è arte che abbia saputo magnificare questa regina. E quando gli angeli stanno viaggiando nelle vie dell'universo, se non possono andare a vederla lassù, vengono a Firenze a ruminarla nei vostri carri e nel vostro sorriso. Donne di Firenze, voi di Maria portate l'eco della gioia nel mondo. Uomo, quando di donna raccogli il sorriso e quando palpito di cuore nel cuore tuo entra per lei, ricordati che stringi un patto d'amore con la regina degli angeli e con la madre di Dio. Non tradire la madre di Dio e la regina degli angeli. Questo per noi è il matrimonio. Questa per noi è l'unione fra l'uomo e la donna, l'abbandono totale, la comprensione completa, il cantico che va verso i piedi e torna alla terra, quello che voi o pietre non potete fare, quello che voi o nubi non potete intendere, quello che voi o stelle non potete dire, noi per voi lo possiamo moltiplicare sulla faccia della terra. E allora nasce il figlio. Nasce la creatura, nel mistero dei nostri cromosomi sono tracciate tutte le generazioni, questa mia mano, l'occhio della mia nipotina Veronica, dove va indietro? Lo sapete che siamo tutti parenti? Se voi fate un conto, voi qui in questa piazza, non solo perché siete fiorentini, ma siamo tutti parenti. Perché ognuno di noi ha due genitori, quattro nonni, otto bisnonni. Basta fare le potenze del due, quindi in 30 generazioni, 2 alla 30 vuol dire circa 10 miliardi, no, quasi un 100 miliardi, no? È vero? Lo dice l'algoritmo di Gis. Ora, a quell'epoca, 30 generazioni fa, 1000 anni fa, non c'erano mica 10 miliardi di uomini sulla faccia della terra, in Europa non era pure 10 milioni, quindi vuol dire che ognuno di quelli è nonno mio, nonno tuo, nonno suo, siamo almeno 100 volte parenti ognuno, parenti veri, dell'unità del sangue, delle stirpe umane, e questo è meraviglioso, vuol dire che c'è un palpito, un messaggio duale in me, in te che mi guardi, in te bella ragazza, in te vecchietta, in te capelli bianchi, che siamo tutti uniti, ecco la famiglia, ecco il popolo, ecco la nazione, ecco l'umanità, fratelli veri nel sangue, nella carne, nel cuore, figli di un unico padre, redenti da un'unica croce, palpitanti di un unico amore, incantati di un'unica regina, come possiamo odiarci? Come può l'uomo distruggere il capolavoro dell'uomo? Come può l'uomo dire a un fratello ti voglio far del male? Ci sono soltanto 3 miliardi e 300 milioni di uomini in un universo di 10 alla 21 stelle. La Terra è meno di un atomo di uranio rispetto alla Terra. Su quest'atomo, piccolissima quantità, meno del lago Trasimeno, è tutto il genere umano. Quest'uomo, preparato da secoli, da millenni e da miliardi di anni, perfezione stupenda, occhi, bocca, orecchio, cuore, parola, mani, operazione, vita, palpito, poesia, grandezza, generazione, tu lo uccidi, disgraziato. Cos'è la guerra? Cos'è l'odio? Se un solitario viaggiatore degli spazi, venendo sulla terra, conoscendo la perfezione dell'uomo, vede Caino che uccida Abele, da un urlo di disperazione. Smettiamola con l'odio. Fratelli, non odiamo nessuno. Amiamoci tutti. L'altro giorno è morto un giovane della polizia, un'altra volta morirà un altro. Si uccide. Ma non è l'uccisione la cosa più grave, è l'omicidio nel cuore. Lo dice il Signore, sei omicida, soltanto se non ami, sei già omicida, dinanzi agli occhi di Dio. La legge umana, giustamente, deve giudicare sui fatti positivi, ma la legge di Dio giudica qua dentro. Non c'è bisogno di gridare pace, 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 cortei. Facciamo pace qua dentro e le armi atomiche non spareranno mai. Qua dentro. Quando un giovanotto, è vero, cari giovani, è innamorato, non pensa a uccidere nessuno. Due ragazzi innamorati, si dice, sognano e non vedono niente. Se noi fossimo innamorati gli uni degli altri, la pace sarebbe concreta operazione dell'attività umana. Quindi pace nella profondità dei cuori e amore degli uni con gli altri. Un amore, attenti, ve lo dico nel senso cristiano, che ha il suo fondamento come la vita nella cellula. Se sfasciate la cellula, se il messaggio virale perfora la membrana cellulare della vita, il messaggio alterante del virus disturba il messaggio duale della vita propria della cellula, l'acido ribonucleico produce lo spionaggio nemico, si sfascia la cellula, si moltiplicano le anticellule e il cancro e la morte. Ora per me, mi scusi l'amico parlamentare, il progetto Fortuna è il virus che entra nella cellula vivente della nostra società. È piccolo. Per vederlo ci vuole il microscopio elettronico. Piccolo piccolo, guardatevi dalle cose piccole piccole, tan pericolose. Le cose grosse si affrontano, quelle piccole ingannano. Leggero, acuto, se lo vedete avuto un microscopio come è fatto, non che assomiglia a noi con le fortune, no, per carità, ma per dire come è fatto. Ci avanza lentamente, gira, dice non faccio nulla, non faccio nulla, non occupo posto. Ha la lunghezza dell'ordine 10 alla meno 6, 10 alla meno 7 centimetri. Sono alcune centinaia di molecole, è una macromolecola, insomma, entra dentro, si infila, buca la membrana e va là. Poi comincia, entra nella sala dei bottoni, quindi quando quella fa punto linea, perché la vita è fatta così, era di messaggi, punto linea, linea, punto linea, lui fa, no, linea, punto linea, punto linea, e non si capisce più niente. La molecola si altera la macromolecola sana, la povera cellula si spassa. E comincia a fabbricare altri progetti fortuna. Alla fine si moltiplica e sapete che cos'è il tumore maligno. È la malattia del nostro tempo. Una vita nella vita, un'antivita nella vita sana. Un messaggio che se comincia a dominare distrugge immediatamente, rapidamente, paurosamente la vita vera. Ecco perché noi, con tutte le forze, diciamo a voi, amici di ogni partito, guardate l'Italia, il nostro amore, la nostra famiglia, la nostra cellula vivente. Per amor di Dio, quindi quel Dio che anche se lo negate c'è, e lo negate perché ci credete, per amor di Dio, non toccate la salvezza di nostra terra, altrimenti il pianto nella vostra coscienza sarà inconsolabile. Non guardate la contingenza di un momento, ma la tragedia che voi producete, il peccato contro lo Spirito Santo, dice il Signore, non sarà perdonato né in questa né nell'altra vita. Se voi peccate contro l'amore, peccate contro il Divino Spirito. Vi denuncio. Non importa poco di altre conseguenze o meno, sarò poeta o non poeta, ma ve lo ripeto, sono nato a Porto Recanati, la terra dei leopardi. Però vi dico, non importa di tutto il resto in questo momento, tutte le ragioni vere del dissolvimento sociale, questioni economiche, vere, vere, tutte, ma la cosa che mi preme, gente italica, salviamo l'amore, quello vero, totale, bruciante, assoluto, salviamo Dio. Questo vi chiedo, salvato quello, salvato tutto, e l'amore innanzitutto, come la salute, vuol dire mancanza dell'odio. In questa piazza, io povero uomo, chiedo a me e chiedo a voi che questa sera, nel silenzio delle vostre case, nel vostro letto,
passate quell'esame che Gesù ci domanda. C'è qualche angolo del mio cuore in cui il virus della gelosia, della vendetta, dell'odio, della critica, della malvolenza, dell'antipatia si è annidato? Togliamolo subito. Quella nega l'amore. L'amore è come la vita, non si può dire il cuore a posto, il fegato a posto e i reni sono un po' malandati, ma l'80% è a posto, è l'amore. Così è l'amore. Se c'è un solo angolo del nostro cuore in cui amore non c'è per niente. Quindi, piuttosto che gridare Vietnam, pace, Cina, mondo, universo, degli universali siamo pieni, amare i cinesi è estremamente facile quando sono lontani, amare gli altri è difficile, amare gli americani perché stanno bene, non so perché, e ognuno vorrebbe stare bene lo stesso. In ogni modo, in questa incongruenza della vita moderna, quello che vi chiedo è amiamo il prossimo, non quello che sta a 20.000 chilometri di distanza, che è tanto facile, ma quello che sta accanto, la suocera, la nuora, e la cosa più difficile, il parroco, col viceparroco, e la madre superiora, con la madre abbadessa, con la madre sub e sottoabbadessa. E in particolare la cosa più difficile che c'è, amici, è amare il collega, perché il collega sta più vicino di tutto, tutto il giorno a fianco. Sembra da ridere, ma è qui, è un cerchio, come la vita, come le cellule. Se è rotta la comunicazione in partenza dal centralino, poi il messaggio non arriva più lontano. Se io non amo la persona che mi sta accanto, come faccio ad amare quella che non vedo? Quindi il primo fondamento, piuttosto che parole grosse, è questo. L'amore nella famiglia non esclude il dilatarsi dell'amore. Come il bruciare della legna in un focolare non impedisce al calore di espandersi, deve espandere. Quindi dalla famiglia in un focolare non impedisce al calore di espandersi, deve espandere. Quindi dalla famiglia del nostro cuore in cui amore non c'è per niente. Quindi, piuttosto che gridare Vietnam, pace, Cina, mondo, universo, degli universali siamo pieni, amare i cinesi è estremamente facile quando sono lontani, amare gli altri è difficile, amare gli americani perché stanno bene, non so perché, e ognuno vorrebbe stare bene lo stesso. In ogni modo, in questa incongruenza della vita moderna, quello che vi chiedo è amiamo il prossimo, non quello che sta a 20.000 chilometri di distanza, che è tanto facile, ma quello che sta accanto, la suocera, la nuora, e la cosa più difficile, il parroco, col viceparroco, e la madre superiora, con la madre abbadessa, con la madre sub e sottoabbadessa, e in particolare la cosa più difficile che c'è, amici, è amare il collega. Perché il collega sta più vicino di tutto, tutto il giorno a fianco. Sembra da ridere, ma è qui, è un cerchio, come la vita, come le cellule. Se è rotta la comunicazione in partenza dal centralino, poi il messaggio non arriva più lontano. Se io non amo la persona che mi sta accanto, come faccio ad amare quella che non vedo? Quindi il primo fondamento, piuttosto che parole grosse, è questo. L'amore nella famiglia non esclude il dilatarsi dell'amore. Come il bruciare della legna in un focolare non impedisce al calore di espandersi, deve espandere. Quindi dalla famiglia, quello che vi chiedo è amiamo il prossimo, non quello che sta a 20.000 chilometri di distanza, che è tanto facile, ma quello che sta accanto, la suocera, la nuora, e la cosa più difficile, il parroco, col viceparroco, e la madre superiora, con la madre abbadessa, con la madre sub e sottoabbadessa, e in particolare la cosa più difficile.